cordiale saluto da Giovanni Conti e ben trovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Oggi ci trasferiamo idealmente nel cuore delle sontuose corti rinascimentali, dove lo stare a tavola ci racconta, oltre che di una nuova cultura gastronomica, della portata simbolica che il banchetto aveva. Nell'ottica del potere, ogni piatto allude a un'alleanza, ogni gesto mira a conquistare l'osservatore, ogni oggetto parla il linguaggio del prestigio e ogni rituale può dissimulare, grazie alla squisita arte della seduzione mondana, precise strategie politiche. Di questi ed altri interessantissimi aspetti ci parla il recente volume pubblicato dalle edizioni Il Mulino, che, passando dagli Sforza ai Malatesta, dai Montefeltro agli Este, dai Gonzaga ai Medici, conduce attraverso le numerose innovazioni dell'arte culinaria rinascimentale, svela i segreti dell'organizzazione dei banchetti, illustra il ruolo dei cuochi. Ci parla dell'uso delle sale, la raffinatezza del servizio, lo spettacolo dove musica, giochi e danza trovano il loro ruolo principale. Ospite della puntata di oggi, dunque, non poteva che essere l'autore di questo libro intitolato A tavola con i signori, che è il professor Jean-Claude Mervigueur. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, un libro che ci porta a tavola con i potenti del Rinascimento, le corti rinascimentali soprattutto, ma non solo, quelle italiane. E mi ha incuriosito, leggendo il suo libro, partendo naturalmente dalla sua ampia, articolata e anche piena di aneddoti introduzione, il fatto che lei non avrebbe mai pensato di scrivere un libro sul banchetto rinascimentale. E dunque, qual è stato il percorso che l'ha portata a produrre un libro estremamente interessante, ma soprattutto un libro estremamente documentato?
È vero che non avevo nessuna predestinazione per scrivere un libro, più generalmente per interessarmi alla storia della cucina o dell'alimentazione. Naturalmente è un filone di ricerca che in vari paesi dell'Europa è molto travagliato, molto percorso da un po' di tempo, quindi conoscevo l'istoriografia sull'argomento, ma personalmente non me ne ero mai interessato e ci sono arrivato per due motivi. Un motivo personale su quale mi soffermo nell'introduzione di questo libro, per dire che ho sempre avuto curiosità, come tante altre persone, per la cucina, per i cibi e via dicendo. L'altro motivo, un po' più meno personale se vogliamo, è che sono principalmente uno storico delle strutture politiche, delle forme di dominazione politica nell'Italia sia del tardo medioevo che del Rinascimento. E a un certo momento mi sono reso conto di quale strumento una nuova forma di banchetto, inventata diciamo nell'ultimo quarto del XV secolo, ha avuto nella storia delle signorie italiane, cioè di questa forma di dominazione politica nel quale il potere è esercitato da una sola persona e che raccoglie un po' l'eredità del periodo precedente, quando erano al contrario dei consigli, delle assemblee più o meno larghe che governavano le città italiane.
Infatti lei titola il primo capitolo Dal banchetto cavalleresco al banchetto rinascimentale, e leggendo il capitolo le evidenze sulle differenze sono estremamente chiare. Il banchetto nel Rinascimento, possiamo dirlo, mi corregga se sbaglio, diventa progressivamente anche uno strumento di potere politico.
Senz'altro. E ripeto, è questa la principale motivazione per la quale mi sono interessato all'argomento. Poi mi sono un po' preso al gioco, leggendo tutte queste fonti che ci parlano di cibi e di spettacoli organizzati intorno a questi cibi, e beh, mi sono appassionato e mi sono quindi interessato anche agli aspetti alimentari, gastronomici del banchetto. Ma in partenza, ancora una volta, è il fatto che il banchetto abbia rappresentato per questi signori di origine recente e il cui potere era ancora fragile, ha rappresentato per loro, per consolidare, affermare il loro potere.
D'altra parte anche oggi potremmo dire che grandi accordi e grandi anche nel mondo degli affari riescono forse meglio a tavola. Professor Merwiger, lei affronta anche l'aspetto del lusso a tavola, un lusso che diventa evidentemente anche opulenza man mano che si lascia appunto il periodo tardo medievale e ci si addentra nel Rinascimento vero e proprio. Vuole descriverci qualche esempio?
Il lusso riguarda il vasellame, prima di tutto, ma anche tutta la decorazione della tavola e della sala nella quale si svolge il banchetto. Bisogna tener conto del fatto che siamo nel Rinascimento. Il Rinascimento è in, come dire, in stretta continuità con il Medioevo italiano, il Medioevo delle città commerciali ricche dell'Italia, del centro e del nord principalmente. Quindi il Rinascimento è eredita di una grande ricchezza, cioè la popolazione, le grandi famiglie del Rinascimento ereditano di una ricchezza accumulata nel periodo precedente. Ma più che la gente del periodo precedente vuole esibire questa ricchezza e utilizzare questa ricchezza per vivere meglio, per vivere nel lusso. Possiamo dire che il lusso, è un po' esagerato quello che dico, ma non totalmente, è un po' una invenzione del Rinascimento. Si diffonde nel Rinascimento, almeno nel Rinascimento italiano, un tenore di vita che non ha assolutamente nessun equivalente nel periodo medievale, nel senso stretto della parola. Allora, di esempio, dicevo vasellame, naturalmente la decorazione della tavola, ma anche tutto quello che riguarda l'approvvigionamento e il lusso di cibi nel senso proprio della parola. Si mangiano dei cibi rari, costosi, non indigeni, cioè non prodotti localmente, per i quali bisogna spendere tanti soldi per poterli far venire in Italia. E solo pochi esempi delle varie forme del lusso tipico del Rinascimento.
Professore, dunque cibi rari, cibi costosi, che prevedono evidentemente anche dei contatti con i luoghi da cui devono arrivare e immagino anche dei problemi di conservazione, ma non voglio entrare in queste dinamiche. Mi piacerebbe, grazie al suo aiuto, riuscire ad avere per esempio qualche descrizione di qualche menù di qualche corte potente. Lei naturalmente cita delle corti veramente importanti italiane, sto pensando alla corte di Ferrara ad esempio, alla corte di Mantova, ma anche Firenze ed altre ancora, e credo che gli esempi possano essere facili da fare.
I menù dei banchetti dell'epoca erano costituiti principalmente da carni di volatili, carni rosse se vogliamo, e cioè più ancora forse carni, di pesce, si può parlare di carni per i pesci, ma non si può. Quindi un'enorme varietà più dei volatili e dei pesci che degli altri quadrupedi, se vogliamo. E queste carni erano preparate secondo dei modi molto diversi, modi che dipendono dal tipo di cottura, ovviamente, ma anche delle salse che venivano servite insieme con le carni, e poi degli accompagnamenti, perché c'era l'accompagnamento di verdure varie, ma anche di frutti. Allora, fare un elenco di questi piatti non ne sono capace, senza avere sotto gli occhi le decine e decine di portate, certo, che venivano servite in questi banchetti. Ma posso almeno dire che sia i pesci che i volatili degustati, serviti durante questi banchetti, erano molto più numerosi, cioè si apprezzavano delle specie di uccelli o di pesce che oggi sono totalmente non dimenticate, ma considerate come non commestibili. Questo naturalmente arricchiva ancora il ventaglio dei cibi serviti durante questi banchetti.
Professore, lei nel suo libro dedica un capitolo al dietro le quinte, e per dietro le quinte intendiamo tutto il personale che nelle cucine e per il servizio a tavola era impiegato. Personale numerosissimo. Curiosamente e simpaticamente anche lei nell'introduzione fa dei parallelismi con alcune situazioni anche storicamente recenti, per esempio quando agli inizi del Novecento erano stati invitati tutti i sindaci di Francia a un pasto, appunto, organizzato a Parigi, con un impiego enorme di personale. Ecco, come possiamo pensare a queste figure nel Novecento, ma anche oggi, noi, se dovessimo essere coinvolti in un evento del genere, chiameremmo degli chef iperstellati e del personale estremamente qualificato con studi nelle scuole alberghiere più raffinate. Ecco, questi personaggi che venivano coinvolti in queste operazioni gigantesche, poi sappiamo da quello che ci dice lei che il numero delle portate era veramente spropositato. Come dobbiamo intendere queste figure rispetto alla sovraesposizione a cui oggi assistiamo di chef? Ne abbiamo nelle riviste, ne abbiamo nelle radio e soprattutto le abbiamo nelle televisioni.
Ha perfettamente ragione. I chef sono diventati, o perlomeno lo erano fino a tempi molto recenti, per quanto riguarda i grandi media, le televisioni, i nuovi filosofi. Intervenivano su qualsiasi argomento. Non era assolutamente così nel Rinascimento. Uno, il personale. Il personale era molto meno numeroso, molto meno perché? Perché i convitati di questi banchetti molto raramente superavano la cifra di 100 persone. Quindi sì, erano numerosi, ma decine e decine di persone, non migliaia, a lavorare nelle cucine. E l'altro paradosso nei confronti del mondo di oggi è che all'interno di questo variegato personale il chef, il capo cuoco, era sì un personaggio di un certo rilievo, ma non esposto al pubblico, non godeva di una grande fama e non godeva neppure di un alto statuto sociale. Quindi l'impressione che io ho, tenendo conto ancora una volta di questa relativa modestia dello statuto sociale dei chef, la mia impressione è che era veramente un lavoro corale. E il vero direttore d'orchestra, se vogliamo, non era il capo cuoco, ma lo scalco, cioè di solito un personaggio di nobile famiglia, senza essere un grande nobile, ma un personaggio sicuramente di buona cultura, in tutti i sensi del termine, che aveva delle capacità organizzative eccezionali. È lui che determinava, che sceglieva i menù, è lui che si occupava di tutta la logistica, è lui che si occupava anche di un altro aspetto del banchetto di cui non abbiamo ancora parlato, cioè gli intermezzi, ossia i spettacoli musicali principalmente, ma anche teatrali di danza, che venivano offerti ai convitati durante il servizio delle portate oppure tra le portate. Conosciamo questi scalchi, hanno scritto dei libri e loro sì che avevano una vera celebrità, senza esagerare, i veri padroni erano i signori, certo. Ma comunque gli scalchi erano delle figure conosciute.
Grazie di aver anticipato quello che le avrei chiesto tra poco, cioè il fatto che in tutta questa coreografia, se possiamo definirla così, un ruolo non secondario lo ebbe sia il teatro sia la danza, ma a sostegno sia del teatro della danza, soprattutto la musica.
È vero, e questa è la forse caratteristica maggiore del banchetto rinascimentale. Forse sto girando un po', perché dal punto di vista alimentare, gastronomico, c'è un sacco di innovazioni. Però quella che a me ha interessato di più, non ho paura di dirlo, è l'aspetto spettacolare nel senso proprio del termine, non metaforico, cioè tutti i spettacoli che vengono offerti insieme con il cibo durante questi banchetti. E questo è ovviamente in stretta relazione con la fioritura della musica, del teatro e anche del ballo durante lo stesso periodo. Insomma, il banchetto mette in moto, mobilita, direi, si potrebbe dire, tutta una serie di risorse proprie di questo periodo, cioè apparse in questo, create, sviluppate in questo periodo, e si combinano per costituire il banchetto rinascimentale. Allora, non sono per niente uno specialista di storia della musica né del teatro, ma insomma c'è una buona storiografia su questi argomenti, e soprattutto i menù che abbiamo conservato, non di tutti i banchetti, a dire la verità, di pochi, di alcune decine di loro, ci danno dei programmi molto precisi di queste varie forme di spettacolo offerte ai convitati dei banchetti rinascimentali.
E infatti nel suo libro lei ne parla dettagliatamente, addirittura vediamo delle situazioni in cui tra un servizio e l'altro vengono proposti degli spettacoli teatrali in cui la musica la fa da padrona, e che, come sottolineava lei, è un po' lo specchio di quel periodo in cui gli umanisti si affacciano, la letteratura incrementa, se possiamo usare questo termine, la sua produzione, la sua raffinatezza, e anche le arti coreutiche, quindi la danza, rivendica un suo statuto sociale un po' più importante. E dunque, se vogliamo concludere questo viaggio attraverso le corti rinascimentali, parlando evidentemente, come diceva lei, di cibo, lusso e potere, che cosa possiamo dire? Lascio a lei l'ultima parola, professor Mervigueur.
Direi che il Rinascimento è stato il momento privilegiato per la creazione, ovviamente, ma anche la diffusione di questa pratica sociale. Nasce per motivi in gran parte politici, ma molto rapidamente si trasforma in una pratica sociale tipica, direi, di tutto il Cinquecento. Allora, dopodiché, il banchetto continuerà a vivere, ovviamente, ma secondo me, per vari motivi che non posso esporre in questo momento, ci vorrebbe troppo tempo, perderà un po' del suo sapore iniziale, o più largamente della ricchezza del suo ventaglio sia alimentare che gastronomico che spettacolare.
Benissimo, professore, grazie intanto di questo tempo che ha voluto concederci, grazie del grande lavoro che ha fatto per la pubblicazione di questo libro, che lo ricordo è stato edito dalle edizioni Il Mulino, e spero di ritrovarla presto per affrontare altri temi cari a lei e cari anche a noi, che di storia e di cultura di Medioevo e di Rinascimento ci occupiamo da tanto tempo. Professor Jean-Claude Mervigueur, buona giornata e a risentirci.
Grazie a voi per l'invito, e grazie anche al vostro pubblico che forse ci ascolterà.
Sicuramente.